Abbiamo sempre pensato che pregare fosse un dovere, invece è un grande piacere pregare. Lo metterei tra l'elenco dei piaceri della vita, non tra i doveri da compiere. Spesso abbiamo anche pensato che è un obbligo pregare per chi crede, e invece Gesù chiarisce ogni dubbio. Non è obbligatorio pregare, è una necessità. E dire che è una necessità significa collocare la preghiera tra i bisogni primari, come il respirare, come il nutrirci di cibo. Ci è necessario pregare. Ed è straordinario perché Gesù aggiunge anche perché è necessario. La traduzione che abbiamo ascoltato non è pienamente esatta. Il significato della parola ebraica non è senza stancarsi mai. Lui dice all'inizio, avete ascoltato, no? Vi racconto una parabola sulla necessità di pregare perché non vi stancate mai di farlo. La traduzione esatta in ebraico dice: vi dico una parabola sulla necessità di pregare perché il vostro cuore non si incattivisca. Beh, mi sembra il motivo per cui è necessario pregare, perché il nostro cuore, il nostro animo non diventi cattivo, o meglio non si incattivisca, cioè non entri nel farsi del male, perché la preghiera procura pace, procura serenità, procura calma interiore e esteriore a sé. Allora penso che l'idea di preghiera non è tanto quella che abbiamo costituito ben chiaro in maniera schematica nella nostra mente, ma la preghiera è appunto un bisogno vitale per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, chi crede e chi non crede, per noi cristiani come per i musulmani, come per i nostri amici buddisti e così induisti, qualsiasi uomo o donna che in qualche modo vive a necessità di pregare, perché è la preghiera che ci dona la capacità di essere umani, di avere la possibilità di riconoscerci capaci di attraversare le difficoltà, di attraversare i tormenti. Ecco perché Gesù allora racconta questa preghiera, lui ci insiste parecchio sul pregare, però mi piacerebbe con voi riuscire e darsi una possibilità di entrare in un'altra logica del pregare. Spesso arrivano da me persone che mi dicono: come si fa a pregare? Cioè facciamo qualcosa perché io non riesco a pregare, oppure io non so se come prego io va bene. Domande, permettetemelo di dire, inutili, perché non c'è un modo per pregare e non ce n'è uno migliore dell'altro. I modi di preghiera sono quanti gli esseri umani, ognuno ha il suo modo, ognuno ha la sua strada, il suo percorso di preghiera. Non c'è un unico modo, è come il camminare, ognuno di noi cammina in una maniera diversa, ognuno di noi ama in una maniera unica e ripetibile. E così si prega in maniera unica e ripetibile. Allora il tuo modo va bene. L'importante è che quella preghiera che tu fai è una preghiera che ti dona pace, che ti dona serenità, che ti dona gioia. Perché se la tua preghiera ti dona invece angoscia, tormento, ansia e preoccupazione, non è pregare, è un'altra cosa. E anche in questo mi piacerebbe che cominciassimo a intenderci quando diciamo pregare, perché certamente pregare non è dire parole ininterrottamente. Quando Gesù dice per imparare a pregare sempre, non è stare lì a dire parole in maniera ininterrotta e più Padre nostro e più Ave Maria dico, e allora più sto pregando sempre. Ma è una questione di cuore, è il tuo cuore che prega sempre. Perché il pregare è vivere, e vivere ogni attimo come gratitudine, come lode, come ringraziamento a Dio. E ogni istante della nostra vita è un atto di preghiera. Siamo sempre in atto di lodare, di ringraziare. Siamo oranti sempre, in ogni momento. Infatti Gesù lo dice spesso, non diffidate dalle parole, ma guardate piuttosto il cuore se è in sintonia con Dio. E soprattutto Gesù, quando parla di preghiera, invita molti a entrare nella grotta del silenzio. Perché l'unico modo vero per entrare in comunione profonda con Dio è il silenzio. È un silenzio che si fa presenza. Perché non si prega per ottenere qualcosa, si prega per trasformare se stessi. Non si sta lì a pregare perché Dio compia e realizzi i nostri desideri. Ma Lui è fedele a tutte le sue promesse. Non si prega per convincere Dio di fare la nostra volontà, ma piuttosto di mettersi in ascolto della sua volontà per me. Allora vedete, se entriamo in questa dimensione, la preghiera assume realmente una necessità, perché tutti abbiamo necessità di ascoltare quello che Dio ha da suggerirci, da sussurrarci, da indicarci. Ma se io non entro in un tempo e in uno spazio di silenzio, come potrei mai ascoltare Dio? Chiaro, ci sono tantissime forme di preghiera e vanno bene tutte. Vi ripeto, l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è che quella preghiera, se ti procura pace e serenità, falla. Se invece ti procura angoscia, sofferenza e tormento, no. Perché la preghiera non è un obbligo, non è un dovere. La preghiera nasce dal desiderio di pregare. Se tu non desideri pregare, non puoi importi di pregare. Deve nascere il desiderio, deve nascere dentro di te l'amore, percepirne la bellezza di scegliere di pregare, altrimenti non ha senso. È come quando dico sempre a tutti che scegliere di partecipare all'Eucaristia deve partire prima da un desiderio di esserci. E una volta che uno c'è dentro un clima di preghiera comunitario come la celebrazione eucaristica, allora riesce a sentire la presenza di Dio, a pregare. Ma se non c'è desiderio, e se si partecipa a messa semplicemente per assolvere un precetto, o perché la tradizione della mia famiglia mi ha sempre insegnato questo, è difficile dire che tu sei qui a pregare, che tu sei qui per incontrare Dio. Allora Gesù spazza via tutti questi equivoci, e vorrei tanto che anche noi questa sera li togliessimo dalla testa e dal cuore. Perciò racconta questa parabola meravigliosa di questo giudice che è il mondo. Il giudice in questa parabola è la mentalità del mondo che banalizza la preghiera, cioè una mentalità molto diffusa nel banalizzare anche la preghiera, no? C'è ancora qualcuno che arriva a dirti addirittura, ma ancora preghi tu? Oppure che senso ha pregare? Perché pregare? Sono domande che non hanno troppo senso in uno che sente il desiderio di pregare come necessità. Quindi il giudice in tutta la parabola è la mentalità del mondo, che è disonesta, perché non riesce neanche a mettere a se stessa della necessità di avere un rapporto con sé e con un assoluto, che chiamiamo Dio, che altri chiamano vita, che molti altri chiamano universo, ha poca importanza il nome, ma la necessità di sentire altro da sé, negarla, mi preoccupa perché si è un po' disonesti in questo. Allora il giudice fa questo. E poi c'è la vedova, che siamo noi. La vedova viene sempre presa nella Bibbia insieme agli orfani come le categorie delle persone più povere, più indifese. Non solo questa povera donna, vedova, non ha nessuno che può difenderla, perché non ha più un marito, ma deve difendersi da un giudice disonesto e anche dall'accusatore. Quindi immaginate